Gesù si trovava in un luogo a pregare e stamattina sarebbe qui dove noi stiamo leggendo le scritture prima e poi qui al tavolo dove poi celebrerà con noi l'Eucaristia. Il Signore è qui a pregare e noi come al solito non è che ci accorgiamo tanto, stiamo guardando chi è arrivato in chiesa, chi è partito in vacanza, tenere a bada il bambino, stiamo ricordando cos'è successo ieri, cosa dobbiamo fare oggi, come si prepara il pranzo, che arrivano i nonni, eccetera, eccetera. Cioè succede anche a noi quello che succedeva agli amici di Gesù quando si ritirava a pregare. Gli amici di Gesù dicevano: ma cosa sta facendo? Cosa succede? No. Cioè il Vangelo insiste continuamente. E io credo che quando uno viene a messa incomincia a capire, incomincia a vivere in profondità la messa, capisce benissimo queste cose del Vangelo. L'insistenza del Vangelo nel dirci che i discepoli vanno dietro a Gesù ma continuano a non capire tanto. Poveretti, loro vorrebbero andare dietro a Gesù, però lo fanno con un passo assolutamente incerto, poi si stupiscono continuamente dalle cose che Gesù dice e fa. Quando s'azzarda qualcuno di loro, Pietro è quasi sempre il primo a far la figura, no? Quando s'azzardano a dire qualcosa vengono rimproverati perché fanno delle uscite fuori posto, no? Cioè, leggendo il Vangelo sembra quasi che i discepoli si chiedano continuamente: ma io sono al posto giusto? Ma davvero il Signore mi conosce? Ma cosa sto facendo che ho lasciato casa, ho lasciato un sacco per andare dietro a Gesù? Ma cosa vuol dire sta roba qui? Questi dubbi che io ho continuamente, ma credo molti di noi hanno, no? Di non sapere bene cosa vuol dire che siamo cristiani, che andiamo dietro a Gesù. Ecco, questi dubbi diventano ancora più espliciti quando vediamo Gesù che prega, soprattutto quando noi proviamo a pregare. E ci tocca riconoscere che non sappiamo pregare, che non preghiamo. Se siamo sinceri, dobbiamo dirlo che preghiamo poco o niente. E difatti questo discepolo di Gesù coraggiosamente, quella volta, esce in quella maniera commovente con questa richiesta: Gesù, insegnaci a pregare, insegnaci a pregare, no? Noi siamo qui per questo stamattina, insegnaci a pregare. Perché nessuno ci ha istruito, capito? Per pregare occorre un'istruzione. Come ha fatto, dicono loro, hai visto Giovanni con i suoi discepoli, vedi i rabbini con i loro seguaci, anche tu Signore, insegnaci a pregare. Sì, perché a pregare si impara. E io non riesco a capire perché si impara tutto, perché noi nasciamo capaci di niente, tutto, proprio tutto si impara, tutto, non c'è niente che non si impari. Senza imparare non sappiamo niente. È strano che con la preghiera invece nessuno chieda di imparare a pregare. Anzi, da moderni, il comandamento della modernità è l'autonomia, no? Io penso, io dico. Bisogna essere autentici, spontanei, lo spontaneismo appunto si traduce nella retorica della spontaneità, no? Quante volte, quando ancora ci spingevano a pregare, perché adesso non si dice più neanche questo perché nessuno più ci dice di pregare, ma quando un po' di anni fa bisognava pregare e noi dicevamo: sì, però non le preghiere a memoria, non le preghiere già fatte. Non andare a messa per abitudine, per dovere, capito? Cioè non le cose stabilite, ma quello che uno si sente, cioè niente, o quasi niente, capito? Sarebbe interessante allargare il discorso su questo atteggiamento moderno ingenuo, perché questo riguarda tutta l'educazione. La crisi dell'educazione ha anche questo aspetto, il fatto che i genitori non insegnano più e che invece il bambino appena nato è quello che vuole lui, quello che pensa lui, è protagonista, va a scuola, continuiamo a farlo essere attivo, deve esprimersi, va a esprimere che cosa se ha dentro niente? Deve imparare prima, no? Cioè questi due modelli per cui noi arrivavamo a 20 anni senza mai aprir bocca, col cravattino, stando lì sotto a imparare, no? E il modello di adesso dove appena hanno 5-6 anni continuiamo a dirgli guarda come si esprime, no? Si esprime talmente che dopo un po' di anni, che con un po' di spontaneità si esprime, non ho più niente da dire. Sta roba qui gioca anche nella spiritualità, appunto. Ma tutti dicono che bisogna pregare spontaneamente, hanno schifo del dovere di dire alla domenica si va a messa, del dire al mattino si dicono le preghiere. Ste robe qui ci fanno schifo, però poi cosa facciamo? Quindi sarebbe meglio partire, come ha fatto quel poveretto là, da un punto di partenza più umile, cioè dal riconoscere che non sappiamo pregare e che vogliamo imparare e che chiediamo le occasioni, le scuole dove si insegna a pregare, i modi con cui si può imparare a pregare. Io provo a indicare due o tre piste, due o tre esempi, no? Di come esistano le scuole di preghiera e esistono i luoghi per imparare a pregare. E il primo è quello di ascoltare il maestro interiore. Prima delle politiche scolastiche, della democrazia, del diritto allo studio, della scolarizzazione di massa, guardate che il Signore ci ha pensato subito a darci un maestro. Tutti hanno un maestro. Ed è Lui. Cioè, il Signore parla ad ogni uomo. Il maestro interiore fa dove sta, cosa dice. È la coscienza, hai capito? Anche qui noi moderni diciamo, la coscienza è quello che uno pensa, no? La coscienza è una voce che ti costituisce nell'interiorità, nell'identità, ma bisogna imparare ad ascoltarla, appunto. È un dialogo la coscienza, non è scienza, coscienza, vuol dire è una scienza che nasce in un ascolto, insieme, in due, Dio e noi, capito? Ascoltare l'anima. E quindi la preghiera del mattino, l'esame di coscienza alla sera, la capacità di valutare le cose che hai fatto, i sentimenti che hai. Perché certo, il discernimento dei sentimenti, si chiama nei trattati il discernimento degli spiriti, no? Parolaccia, no? Deve farsi capire queste robe qui. In che cosa consiste? Nel fatto che il maestro interiore, lo spirito che Dio ci dà, no? Che si è espresso nella parola, in Gesù appunto. Questo maestro interiore ci aiuta a giudicare quello che sentiamo dentro, perché non tutto ciò che sentiamo è bello, noi sentiamo anche l'avidità, sentiamo la prepotenza, la violenza, la paura, la cattiveria. Ste robe qui bisogna capire che sono cose negative e bisogna capire i sentimenti buoni. Questo discernimento degli spiriti, questo esame della coscienza, è una scuola di preghiera, è la prima scuola di preghiera. Ma se uno non ci lavora, se uno non impara a scendere, a entrare nel cuore, ascoltare la voce della coscienza, interpretare i sentimenti e anche i silenzi, compreso il silenzio di Dio, il quale sta zitto perché aspetta che tu parli, che tu prenda posizione, che tu giudichi, hai capito perché fa silenzio. Questo è il vero maestro, che ti costringe a parlare, capito? E allora, se uno dice io voglio imparare a pregare, quel lavoretto lì della preghiera personale, bisogna farlo con un minimo di sistematicità, di serietà, magari anche facendosi all'inizio aiutare, anche confrontandosi. Ma anche tra marito e moglie è così strano confrontarsi sulla maniera in cui ciascuno sta cercando di pregare, è così strano. Io non dico di prendere il breviario, recitare insieme le ore, ma sono cose un po' artificiali, difficili. Ma qualche parolina al giorno su come l'alleanza con la vita, con i figli, con la storia, da parte della coppia ha funzionato. Ma secondo me queste robe qui basta proprio uno spillo, hai capito, per forare, per andare a fondo. Basta valutare come è andata la cena, per esempio, basta valutare il pensiero di un impegno di domani in una certa maniera, verificare. Secondo esempio, la messa, appunto, quella che si chiama la preghiera comunitaria, perché anche questo abbiamo come strumento forte, la comunità ci istruisce e non ci istruisce mai tanto. Certo, ci può essere il prete che fa la lezione, ci può essere il gruppetto biblico, ma capite che la cosa forte della comunità è il fatto che Gesù stesso viene a riunire i suoi e li istruisce. La messa è la preghiera di Gesù. E sarebbe interessante seguire tutta la pedagogia della messa come scuola di preghiera, dall'accoglienza iniziale alla confessione, alla colletta delle intenzioni, alla preghiera con la Bibbia, con la parola di Dio scritta, a quella preghiera che viene nell'agape, nell'intimità del corpo scambiato, il cui senso è dato dalla preghiera di Gesù, è la preghiera di Gesù, la Pasqua di Gesù, quello che aveva nel cuore Gesù quando è morto ed è risorto, quello che Gesù ha nel cuore e vuole trasferire nel nostro, che è la comunione. Cioè l'Eucaristia non è tanto il miracoletto dove le parole del prete trasformano il pane e il vino nel corpo e il sangue, quelle robe lì che sono vere ma se le capisci con un po' di verità. L'Eucaristia è anzitutto la preghiera eucaristica, è il condividere i sentimenti di Gesù, è diventare figli di Dio, è essere in comunione effettiva da figli con il Padre che sta nei cieli. Ecco perché prima della comunione diciamo il Padre nostro, dopo aver ascoltato cosa ha fatto Gesù, come ha donato la sua vita a Gesù, come ha pregato morendo Gesù. E quindi questo grande strumento, la partecipazione sistematica, capite che è tutto diverso dal dire la messa, vabbè, se c'è tempo, se capita, si va, qualcosa di utile, la predica può essere interessante. Sono tutte robe secondarie rispetto a sta roba così seria. Il Signore ci invita la domenica per insegnarci a pregare. Perché senza quell'insegnamento noi non sappiamo cosa vuol dire essere figli di Dio. Perché noi coltiviamo pensieri molto lontani da quelli del Signore. Terzo esempio. E questo secondo me è il più... è quello che sento di più, capito, in questo momento. Perché questi, se uno ci pensa un momento, credo che sia subito d'accordo e li sta praticando. Cioè, il fatto di imparare a pregare sul filo degli incontri, sulle relazioni, sulle storie della nostra vita, capito? In questo senso, il Signore dice che bisogna pregare sempre, perché la preghiera scava quella dimensione appunto del regno di Dio, del mistero di Dio presente in tutte le nostre relazioni e ovviamente in quelle più decisive. Ecco perché facevo la battuta sulla coppia, la coppia come luogo di preghiera. Ma lasciatemi fare l'esempio che mi pare più pungente, più forte, più urgente anche, che è quello della preghiera tra i genitori e i figli. Chi può insegnarci a pregare più dei genitori? Il compito di insegnare ai figli la preghiera è il compito fondamentale. Insegnare che c'è Dio, che c'è il Padre comune che sta nei cieli, noi siamo fratelli, dipende radicalmente dai genitori. I genitori danno questa testimonianza radicale di fede, questo è l'essere genitori. Dopo avranno mille difetti. E anche lì stiamo facendo i moderni. E quindi non si dicono più le preghiere, ma capisco perché gran parte dei genitori ormai avrebbe vergogna a pregare ad alta voce. Non si va a messa, non si prega, cosa fai? Poi coi figli reciti. Però mancando sta roba qui, tutto il resto, io dico, non serve più. Neanche il catechismo, neanche la prima comunione fa capire ciò che non hanno capito dai genitori. E diciamo ai figli di pregare con le loro parole. Loro lo fanno perché i figli, quando siamo stati bambini, tutti abbiamo avuto la facilità di guardare il cielo come abitato, tutti abbiamo avuto il senso dello stupore, del bisogno, del legame. Quindi il bambino è vero che prega anche spontaneamente. Però se i genitori rimandano la spontaneità dei figli esonerandosi dal pregare loro, coi figli, davanti ai figli, dall'insegnare ai figli a pregare, cosa succede? Che i figli un po' alla volta si convinceranno che le preghiere che dicevano da bambini erano cose da bambini, tant'è che gli adulti non lo fanno. Quando diventano grandi fanno anche loro come i genitori, cioè non pregano. Perché è proprio, guardate che sta roba qui è un passaggio assolutamente decisivo per capire cos'è la fede cristiana. Perché è proprio la preghiera dei genitori che ti dà il senso reale della preghiera, non come davanti all'immaginetta, non come al catechismo, non come la religione separata dalla cosa, ma proprio quelli che ti stanno aprendo la vita, proprio quelli che giustificano la promessa della vita. Proprio loro devono darti il senso del mistero della preghiera. Quella preghiera che nasce nel cuore della vita come un modo di scoprire la profondità della vita, come esperienza della grazia della vita. Chi te la può indicare se non chi ti sta aprendo la via? Cioè, guardate che questo, se non viene colto dai genitori, poi nasce appunto sto dualismo qui. Solo legata alla testimonianza dei genitori la preghiera è insieme, scoperta del senso dell'essere uomini fondato sull'onore il padre e la madre e sulla venerazione del Padre nostro che sta nei cieli e che fonda la fraternità di tutti. Sta roba qui è legata, è legata, è legata. Se noi non preghiamo con i nostri figli, appunto, diventati grandi, riterranno che le preghiere cosiddette spontanee sono state una cosa solo infantile. E in questo modo, rimandando la preghiera alla Chiesa, ai preti, al catechismo, si favorisce quella deformazione religiosa che è così radicata in noi grandi, che la vita è una cosa e la religione è un'altra, la preghiera è un'altra cosa. Che poi lasci perdere, ovviamente. La recuperi nei momenti in cui sei disperato, quindi non si sa. Però anche lì, dopo non si sa pregare, capito? Allora, guarda, questa mi sembra proprio una cosa, quel discepolo che ha avuto il coraggio di chiedere a Gesù, insegnaci a pregare. Guardate che ci indica una cosa proprio importante. E difatti Gesù si mette a insegnare ai suoi discepoli la preghiera. E su questa risposta di Gesù, altre volte l'abbiamo fatto e non mi fermo sul Padre nostro, queste parole indimenticabili, cioè Gesù dà ai discepoli anche delle parole. I genitori, tra noi, quando ci aiutiamo a pregare, dobbiamo anche suggerirci delle parole, capito? Abbiamo bisogno, per indicare le cose, il senso, abbiamo bisogno delle parole. E Gesù insegna quelle indimenticabili parole, appunto, che invocano che la tenerezza di Dio per l'uomo, il regno di Dio scenda nei nostri mondi, nei mondi della nostra vita. E c'è questa pungente invocazione del cibo per i poveri, per chi ha fame, e il bisogno estremo di riconciliazione tra questi uomini chiusi, litigiosi, impauriti, no? Che venga la riconciliazione, Padre nostro, appunto, che poi sta anche nel cuore della Messa. Però appunto non su quello mi voglio fermare, ma su un'ultima annotazione che la seconda parte del brano del Vangelo rendeva molto insistente, collegata poi alla preghiera di Abramo, che gli dice: ti bastano 100, 50, 40, 30, 10, ma Dio mio basta, no? Quando fanno l'elenco continuano a insistere. Invece il Vangelo dice proprio questo: insisti, insisti, capito? C'è la raccomandazione che fa Gesù, oltre che dare delle parole, è una sorta di raccomandazione di metodo. Guarda, per imparare a pregare bisogna tenere duro, non bisogna mollare, bisogna insistere. Non devi fermarti di fronte all'impressione che la preghiera non serve a niente. La prima difficoltà che c'è dice: basta, io non ce la faccio, non sono capace io di pregare. Guardate che anche questo insegnamento di Gesù fa capire come la preghiera non è affatto un'effusione spontanea. Quando mi sento, dai, non prendiamo in giro. Quali cose sono così al mondo? Dimmi una cosa bella che hai fatto dove non c'è stato bisogno di un impegno, dimmelo. Cioè, forse la vincita all'otto, non so, però sappiamo che sono cose largamente, secondo me, abbastanza immorali, no? Ma le cose umane hanno dietro tutto un valore, valgono perché qualcuno paga, no? Qualcuno spende. Appunto, la preghiera, dice Gesù, non è l'espressione di sentimenti spontanei, ma è un'impresa laboriosa, una specie. Queste letture ci danno quasi l'idea che con Dio, quando si prega, bisogna tirargli la giacca, è un tiro alla fune, bisogna fare una lotta. Vi ricordate Giacobbe, la lotta di Giacobbe, che poi resta zoppo come ricordo di questa lotta con Dio. Ho lottato con Dio e ho resistito, anche se zoppo, appunto, esco zoppo dalla preghiera, ma resisto. Si può strappare a Dio una benedizione solo con la lotta. E Gesù dice: chiedete, chiedete e vi sarà dato, cercate, cercate non... e troverete, bussate e vi sarà aperto. Capito? Quello lì che arriva a mezzanotte, stai dormendo, se bussa una volta o due non rispondi e va via, per fortuna, ed è fatta. Ma se quello lì sta lì mezz'ora a bussare, a un certo punto bestemmiando, maledicendolo sottovoce, vai giù e lo ascolti. Fa questo esempio Gesù. Cioè occorre bussare a lungo perché la porta sia aperta. Perché? Forse perché Dio è sordo? Oh, dobbiamo continuare a bussare perché dorme, è sordo? O perché, come siamo noi tante volte, è vanitoso? E quindi si fa supplicare a lungo per concedere i suoi benefici. Beh, penso proprio, se uno ragiona, Dio non può essere così. Sarebbe peggio di noi, dice. Se voi che siete cattivi, se un figlio vi chiede un uovo, mica gli date lo scorpione, no? Se chiede il pesce, mica gli date un serpente. E se voi che siete cattivi siete così, mica pensate che Dio sia peggio di voi, no? Quindi bisogna insistere a pregare, non perché Dio si fa pregare, anzi, se è per quello, Gesù più volte ha detto fuori dai denti che non bisogna sbiascicare troppe cose nella preghiera, che Dio sa ciò di cui hai bisogno, non fate come i pagani che moltiplicano le parole, eccetera, eccetera. Quindi bisogna insistere a pregare, non perché questo serve a Dio, bisogna insistere a pregare perché questo serve a noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di pregare a lungo per convertire le nostre domande. Vedete perché i discepoli quando fanno domanda, poverini, fanno la figura di stupidi che non hanno capito niente, no? Pregando, scopriamo che le nostre domande in genere sono sciocche. Che per parlare con Dio, per diventare come Dio, dobbiamo cambiare i nostri desideri. Ecco perché è laboriosa la preghiera, perché ti chiede la conversione, capito? Dobbiamo cambiare la qualità delle nostre attese, aprire il nostro cuore al regno di Dio e alla sua giustizia. E invece i nostri desideri abituali, in genere, hanno poco a che fare col regno di Dio e la sua giustizia. E allora dopo facciamo le nostre sceneggiate, no? Che Dio non c'è, non ci ha ascoltato, noi non ci chiediamo mai cosa abbiamo chiesto, non ci chiediamo mai se per caso dovevamo chiedere altro. La colpa è di Dio, certo. Signore, insegnaci a pregare. Dai, finiamo così, te lo chiediamo. E teniamo presente queste due rispostine del Vangelo. Che se vogliamo chiedere seriamente al Signore di imparare a pregare, dobbiamo convincerci, primo, che dobbiamo imparare. Dobbiamo lasciarci istruire. E quando è il caso, quando abbiamo per esempio i bambini o quando una persona, possiamo anche insegnare. Ci mettiamo d'accordo su sta roba qui, che circa la preghiera, prima di dire non so pregare, preghiamo spontaneamente, mettiamoci sul serio a dire come possiamo aiutarci a imparare a pregare. Questa è la prima, è il primo gradino per fare qualcosina in quella direzione lì. Il secondo è la determinazione, è il convincerci che questo esige un lavoro, una lotta. E la messa è tipica, insomma, di questo. Io quando sento nelle comunità che il problema è la lunghezza della messa, resto, mi sbianco, hai capito? Mi sbianco. Ma cosa cerchi? Vabbè. Allora, io dico, partendo da questi due pungiglioni, da questi due spilli, diciamo, che sembrano cose ovvie, concrete, ma che vedete sono proprio le cose concrete che in genere non facciamo, facciamo i discorsi, capito? Forse partendo di qui possiamo avere qualche aiuto anche per quella faccenda così pungente, così fastidiosa, del non sapere più cosa vuol dire essere cristiani. Se ce lo chiedessero probabilmente dovremmo dire che andare a messa o non andare a messa, dirci cristiani o no, non cambierebbe quasi niente, niente della nostra vita. Ma questo è una cosa brutta, mi pare, no? Ecco, forse se incominciassimo a entrare nella preghiera con un po' di verità, forse si chiarirebbe un po' di più anche cosa vuol dire che noi stiamo cercando di seguire Gesù e il suo Vangelo. Fratelli carissimi, la preghiera degli umili giunge fino al trono di Dio. Con fede invochiamo Dio Padre giusto e misericordioso. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, in questo tempo di vacanze e di evasioni, dacci l'umiltà di trovare un luogo in cui pregare, fermandoci il tempo che occorre, incontrandoti senza fretta, senza pretese, nella semplice fiducia di poterti parlare dei nostri affanni, delle nostre paure, dei nostri più profondi desideri. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore Gesù, come sono belle le parole che l'Evangelista Luca mette sulle tue labbra. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro. Con queste parole ci dai la lieta certezza che ogni cosa buona che chiederemo al Padre ci verrà data. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu che ci hai insegnato a chiedere il pane quotidiano, aiutaci a non lasciare nessuno nel bisogno e fa che nel rispetto e nella discrezione non cessiamo mai di offrire tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, tu sai che anche in questi sfolgoranti giorni d'estate si apre per molti tragicamente l'abisso della morte. In questa Eucaristia, nella luce misteriosa della tua morte e resurrezione, vogliamo affidarti chi se n'è andato nel silenzio più estremo e chi è rimasto nel dolore più immenso. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, che partecipi alle speranze e alle angosce degli uomini, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito. Fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza nella riconciliazione tra gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen.